uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon lunedì, bentornati su Fred at The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me ho tutti e due i miei angeli ignoranti. Eccoli, Angelo Acerbi, Angela Prudenzi.
Buongiorno.
Ma ricordami perché siamo ignoranti.
Ecco. Gli ignorant angels.
Ma lei non sa con chi sta parlando, signora mia. Non sarà mica la signora Cerita lì, come si chiama? No, perché io comincio.
Perché voi film lenti che sembrano documentari li vedete?
Noi li vediamo. Pensi per lei, mia cara signora.
E magari
adesso. E a volte ci piacciono anche.
Magari avete visto anche La corazzata Potemkin.
Anche, ma adesso ci dica la verità, è lei che ha scritto quella lettera?
Sono io, ecco, ve lo volevo dire, che il mio alter ego di Malibu Stesi ha deciso di far uscire fuori questa presunta critica, fantacritica, che si fregia di queste opinioni su film che non valgono nulla, ecco. Basta. Vabbè, io sto con Merlo.
Abbiamo anche sistemato la Querel Repubblica, Merlo, Sindacato Critici, Resto del Mondo, non so, vogliamo dire uno a uno palla al centro?
Ah sì, assolutamente, dai. Anche perché, dai, sì, io un po' lo trovo rincuorante, se ci pensate, perché vuol dire che il ritorno al cinema sta funzionando in qualche maniera, le cose stanno tornando come un tempo, la solita battaglia, noi ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, il vero pubblico non gradisce questi film, bla bla bla.
Il pubblico ha sempre ragione.
Il pubblico ha sempre ragione. Noi,
quindi anche quelli che sono andati a vedere Nomadland in massa fino adesso,
anche
che
loro
sono usciti commossi, anche loro hanno ragione.
Tutti hanno ragione, ma soprattutto a me quello che mi rincuora è sapere che il succitato giornalista di Repubblica, che non nominerò più, sarà felicissimo di sapere chi è il vincitore del David per il maggior incasso della stagione.
Certo, perché questa è proprio la prova provata proprio di quello che lui sostiene. Sì.
Certo, che sì. Se non ci si diverte, il film non è valido.
E diciamolo, qual è il film vincitore? Tolo Tolo di Checco Zalone, diretto da Checco Zalone questa volta. E forse il film più meno divertente, lo dico in senso positivo, e più critico di Zalone. Cosa ne penserà Pino Grigio?
Ma pensa, io benissimo ne penso, trovo che sia giusto, è anche forse il film più raffinato,
sì. Decisamente.
Di Zalone, e non a caso secondo me insieme a lui alla scrittura c'era Paolo Virzì, le due penne si sono fuse a meraviglia e io non posso che essere felice, perché il film mi ha fatto divertire molto, mi ha fatto pensare a momenti, mi sono anche un po' commossa, che è quello che lo spettatore comune, quale mi pregio di essere, deve fare quando va al cinema.
Esatto, e poi lui è un veicolo di comunicazione di concetti al grande pubblico da non sottovalutare, perché questo film era un film molto politico rispetto a tutti gli altri, e lui ha avuto la voglia, il coraggio, poi ti può stare simpatico, ti può stare antipatico, può avere un tipo di comicità che a certi fa ridere, a certi fa meno ridere, funziona tutto, però a livello di composizione del contenuto, del messaggio del contenuto del film, questo giro è andato giù bello, bello serio, no?
È riuscito a far passare una scena come quella tremenda, nel senso sempre positivo, nel senso forte, come quella degli immigrati in acqua che stanno annegando, con tanto di canzone, è veramente touché a Zalone, perché l'avesse fatto qualcun altro col cavolo, perché gliela lasciavano passare, e invece lui è riuscito a veicolare il messaggio facendo anche record di incassi. Ecco, a proposito di Zalone, viva Checco, non so se Angela l'ha visto, ma mi ha fatto tanto ridere, il nostro caro Pedro Armosida, anche direttore della mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, ha commentato questa notizia segnalando che al subito al secondo posto tra i migliori incassi dell'anno 2021 c'è stato, dell'anno 2020, scusate, c'era stato anche Me contro te. Che non so se ve lo ricordate, il fenomeno che tanto coinvolge i ragazzini.
Sì, non l'avevo visto,
manco
visto,
io.
Però sì.
E ha detto, guardate che ci siamo scansati, ecco, per chi vuole protestare contro Zalone, ecco, là sarebbe stato un po' strano, un po' difficile da. Quindi pensiamo che Zalone è tutto di meritato e intanto attendiamo gli altri verdetti ai David. A fra poco. Fred. In apertura di questa puntata del lunedì di The Soup of the Day, in attesa dei David, abbiamo appunto parlato del David dello spettatore andato a Checco Zalone con Tolo Tolo, ma dai David passiamo ai Golden Globe ed alla Hollywood Foreign Press Association, che sarebbe l'associazione della stampa estera che appunto conferisce i premi, i Golden Globe, perché c'è un cambiamento in atto.
Eh beh sì, è un cambiamento doveroso perché anche durante l'ultima assegnazione dei Golden Globes è stato fatto notare che i membri dell'associazione sono in larga parte bianchi, e questo secondo i critici è un fattore che potrebbe influire negativamente sulla scelta dei premi. Viste le nomination forse non è così vero, perché c'è una grande sensibilità, però è giusto che si sia posto il problema, e poi insomma sappiamo che negli Stati Uniti tutto quello che riguarda le minoranze, insomma, poi anche i diritti, gli afroamericani, insomma, ne abbiamo parlato tantissime volte, è un erbo scoperto. Quindi anche l'associazione che riunisce i membri del Golden Globes ha deciso di cambiare faccia un po', e adesso sono cambiate le regole per accedere. Intanto saranno aumentati nel 2021 i membri, e ce ne saranno 20 in più, e in particolare saranno dei critici afroamericani, e quindi questo sarà assolutamente importante. E allo stesso tempo si è deciso di allargare anche a critici che non vivono a Los Angeles, perché in prevalenza erano i critici che abitavano in California ad accedere, e invece questa cosa sarà cambiata. E oltretutto ci sarà anche un altro cambiamento importante che ci riguarda: se qualcuno di noi dovesse andare a vivere a Los Angeles,
ma ecco, magari
non sarà più la carta stampata la regina della critica, ma all'interno dell'associazione saranno coinvolti anche giornalisti che scrivono su altri media, cosa giustissima.
Wow.
E poi un'altra cosa viene tolta, che è una cosa proprio che dà senso di quanto vecchie e obsolete erano queste regole, che l'entrata di nuovi membri nell'associazione non deve essere più obbligatoriamente frutto della sponsorizzazione di qualcuno dei vecchi membri, ma può essere anche uno sconosciuto ai più che
autocandidatura.
Sì, penso che faranno un po' così, faranno una selezione, faranno un po' invito e un po' autocandidature. È anche vero che 20 membri all'anno in più non è che sono tanti, fai abbastanza in fretta a trovarli, se già solo se esci dall'ambito geografico di Los Angeles, insomma, non è che ci voglia tantissimo, però è un bel passo avanti, magari leva anche un po' di rigidità all'organizzazione e al premio in sé, che vabbè, è vero che gli ultimi anni è stato abbastanza più moderno, però solo gli ultimi 3-4 anni, prima era un po' chissà che, era un po' più rigido, e magari come stanno cambiando gli Oscar cambieranno anche i Golden Globe, si adatteranno per forza al mondo reale quotidiano.
Sì, questo è uno di quei cambiamenti che non osteggiamo, ma doverosi, appunto, concordo. E chissà, magari andiamo a vivere a Los Angeles e ci facciamo.
Io, no, anche no. Io se posso, se mi fanno entrare nella, anche se vivo a New York, io preferirei andare a vivere a New York se posso. America per America, vero che fa più caldo a Los Angeles, però Los Angeles è una città faticosa.
Sì, no. Vero, faticosa perché è grande, perché, è grande, perché però è bella,
La sì, La Land, sì, sì.
Brava, te sempre lì caschi,
sempre lì casco, sempre lì. E va bene, facciamo un'altra pausa, miei cari, mentre riflettiamo su questi premi e i cambiamenti nel board di questi premi, e aspettiamo un ospite. Fred. Ve l'avevamo detto prima della pausa che stavamo aspettando un ospite, e il nostro ospite è qui, Emanuele Rauco, bentornato su Fred ad Supodo Day.
Grazie mille a voi per avermi chiamato.
Come stai?
Ah, piuttosto bene.
Dai, l'hai detto sicuro? Non sei stanco come Angela di vedere tanti bei film per la mostra del cinema?
Sì, diciamo che vederli a casa sul televisore mi stanca di più di quando li vediamo sul grande schermo, però è una di quelle stanchezze che poi esci un attimo fuori, c'è il sole quando c'è, e, insomma, ci puoi soprassedere, ecco.
Ci fossero stanchezze così, dici?
Esatto, sì, quello sì.
Allora, perché miei cari angeli abbiamo chiamato Emanuele, oltre al piacere di sentirlo ovviamente?
Beh, l'abbiamo chiamato perché sta uscendo tra pochissimo, Una donna promettente, film di cui si è tanto parlato, Oscar, nomination, insomma, attesissimo, e finalmente arriva nelle nostre sale. La cosa che più è stata evidente già dalle accoglienze in America è che il film, come si suol dire, ha diviso.
Quindi qua c'è scappa un'altra lettera a Merlo. Dobbiamo stare attenti.
Può essere, dobbiamo stare attentissimi su questo, è vero.
No, e poi abbiamo chiamato Emanuele perché tra noi tre, allora Emanuele è dubbioso sul film. Anche Angela è dubbiosa, io sono molto positivo e Chiara è molto positiva, e quindi avevamo bisogno di fare un po' bianco contro nero, rosso contro nero, insomma, come mi pare.
Rauchi contro voci chiare.
Esatto. E quindi io adesso chiederei a Emanuele, perché no, tutto questo nasce da un post molto divertente che Emanuele ha fatto su Facebook, e allora noi ci è venuto in mente di coinvolgerti quando avremmo parlato del film, e nel momento è arrivato. Tu in questo post scrivi che non so se tu sei troppo vecchio per queste cose, ma tu no, non ci hai visto tutto sto capolavoro, no? Adesso l'ho riassunto in quattro parole.
Sì, cioè, più o meno il concetto era quello, perché visto che in America aveva diviso, ma sostanzialmente non solo per l'accoglienza agli Oscar, ma anche per l'accoglienza critica, si sono spese parole molto forti, e io stesso attendevo molto il film perché la regista Emerald Fennell ha scritto e curato sostanzialmente la seconda stagione di Killing Eve, che trovo una serie bellissima, e quindi e anche il tema mi sembrava molto forte e molto interessante, perché quindi un tema attualissimo purtroppo, che è la cultura dello stupro, quindi non solo la pratica dello stupro, ma anche tutto ciò che porta qualcuno a stuprare qualcun altro, e anche il sistema per cui il maschio, stupratore o meno, è sempre più o meno protetto, molto più protetto paradossalmente di quanto non sia la vittima. E quindi tutto questo mi faceva pensare che il film potesse essere nelle mie corde e potesse appassionarmi, anche perché, come dire, la trama che viene eccetera è quella del rape and revenge, cioè della donna che diciamo subisce uno stupro, non in questo caso direttamente ma quasi, e che poi si vendica in qualche modo. Tutto questo, poi, come dire, quando sono andato a vederlo ho pensato che fosse un film che tutti i miei dubbi fossero nati dal fatto che io quest'anno faccio 40 anni e mi sono proprio reso conto che certe cose non le afferro più, e allora mi sono posto il dubbio, cioè è questo film che ha dei problemi di vario tipo, che poi magari di cui magari parleremo, oppure sono io che non riesco a cogliere i pregi del film, Quindi sulla scia di questo ovviamente poi molti hanno dato la loro risposta e si è discusso di questo film. Il mio problema col film non è, come molti hanno notato, che è un film manicheo in cui l'unica fonte di luce, di speranza, chiamiamola così, è la protagonista, Carey Mulligan, forse nella prova più convincente dell'intera sua carriera, secondo me.
Concordo.
E tutti gli altri, a partire dai maschi, ma non solo, sono portatori di perversità, di disfidume, di una sorta di orrore, chiamiamolo così. Non è questo manichismo, perché, come dire, è perfettamente coerente con ciò di cui si sta discutendo. Cioè una donna che cerca in tutti i modi di distruggere questa cultura dello stupro. E quindi, no, il manichismo ci sta. Il problema è intanto che mi pare proprio che l'ideologia, cioè l'agenda politica del film, sacrosanta, si sovrapponga al film, cioè a come il racconto e la regia la vuole portare allo spettatore. E quindi il dibattito che poi si è scatenato mi ha fatto pensare che uno dei limiti del film fosse quello che non riesce davvero a comunicare l'udienza, perché si pone come uno slogan, adesso magari non è la parola giusta, ma per intenderci, per cui o sei a favore o sei contro. E invece credo che un film del genere dovrebbe andare a scavare proprio dentro le certezze di ognuno di noi e metterle in dubbio. E tutto questo poi, secondo me, si avverte nella forma del film, ovvero tutta la costruzione, la tensione, i passi che i personaggi fanno per arrivare a un certo punto, poi partorisce Topolino, si costruisce un grande castello di carte. In questo momento si sente che c'è una sceneggiatrice che ha fatto la pratica con le serie TV, che lavorano per indizi successivi per arrivare a una risoluzione, e che però questa risoluzione, dal mio punto di vista, fosse molto poco soddisfacente, e che poi alla fine il film, procedendo per episodi, anche qui, cioè, non arrivasse mai ad avere davvero il coraggio delle sue azioni. E quando lo ha in un modo, secondo me, è difficile parlarne senza,
certo,
rivelare.
Certo, no? Certo, stai molto attento, sento che stai camminando, sì, sulle uova.
No, è chiaro, perché poi, essendo costruito come un thriller, no, le rivelazioni, i colpi di scena sono essenziali, per cui non sto qui a rivelare. Però è chiaro che nel momento in cui il film a me sembrava che latitasse, cioè c'erano delle cose molto interessanti da dire, non trovavo mai il mezzo per emozionarmi dentro, la metto facile. Quando nella svolta decisiva del film, l'ultima mezz'ora per intenderci, arriva, mi sembra che poi tutto non sia adeguato, né per regia, che ha comunque delle buone trovate, né soprattutto per tenuta narrativa.
Ma dici che secondo te è stato un po' vittima del genere, tra virgolette, cioè volendo fare un film di vendetta, poi è rimasto vittima della struttura di quel genere di film lì, no? In cui, nel senso, poi devi arrivare a una fine.
Che la cosa più interessante del film è che in tanti modi cerca di sfiare da quel genere lì, questo è il presupposto interessante. I risultati con cui arriva a reinventare questo genere del rape and revenge, stupro e vendetta, secondo me non sono all'altezza delle sue intenzioni e ambizioni, e capisco perché, proprio per uscire da quella che è la cultura dello stupro e una visione maschilista del rape and revenge, si siano fatte certe scelte. Secondo me sono cinematograficamente poco appassionanti.
Devo dire che io, quando ho letto quello che hai scritto, a un certo punto mi ha colpito una tua visione su questa situazione, che ora riporto. Però la riporto prima di riportarla, però voglio un attimo ripercorrere un attimo quella che è la sinossi del film, senza spoilerare. L'abbiamo un po' detto, sì, film di vendetta, in poche parole, è la storia di questa ragazza, come vedete nel trailer, che diciamo si è posta un po' come obiettivo di combattere, tra virgolette, tutti gli uomini che delle donne apparentemente indifese, ubriache, stato alterato di coscienza, non sono in grado di dare il proprio consenso, e quindi lei ci si mette in quelle situazioni per poi combatterle, diciamo così. E questo, diciamo, è la macro trama di Una donna promettente. Tu a un certo punto scrivi, fa passare il messaggio che boys will be boys, che sarebbe un termine, una frase americana, inglese, comunque usata per dire che gli uomini non cambiano, no? Un po' come dire, tanto sarà sempre così, gli uomini si comportano così e fa tutto schifo, come dire, in un certo senso. E io ti ho risposto dicendo che non ero d'accordo, perché secondo me questo film analizza un aspetto di cioè di un certo tipo di uomini e un certo gruppo di uomini, non tutti gli uomini, e un certo gruppo di donne che spesso sono peggio degli uomini, perché anche loro perpetuano questa cultura non combattendola. Come dire, quindi non è tutti gli uomini, sono quegli uomini che questa donna incontra.
Ma a me, guarda, ti dico, il problema di tutti gli uomini, cioè molto spesso i maschi, partendo da questo film, no? Come casus belli, però in generale, no? Quando ci sono delle certe rivendicazioni femministe contro la cultura dello stupro, ma anche semplicemente contro la cultura maschilista delle immagini, della rappresentazione, eccetera, dicono, beh, ma non tutti gli uomini sono così. Questo non mi interessa, nel senso, voglio dire, al di là del fatto che è evidente, non è che tutti sono stupratori, però il maschilismo, proprio perché fa parte di una struttura, di un sistema, lo trovi dappertutto, sì. No? E il lavoro che uno deve fare, soprattutto appunto un maschio, è quello di cercare di pensare a ogni azione che fa e capire se non c'è dietro il pensiero maschilista, volente o nolente. Io dico che però poi alla fine, quando, come dire, tutti, come dire, il teorema, no? Anche narrativo costruito dalla storia arriva al punto, mi sembra che il percorso che la protagonista cerca di far fare tanto ai personaggi quanto allo spettatore, poi alla fine arriva a un punto morto, il che può essere anche, come dire,
il succo della storia,
cioè una dichiarazione di resa, però proprio perché è una dichiarazione di resa mi sembra estremamente sterile, cioè il fatto che questa società, con qualunque mezzo, e la protagonista ne usa tanti, non possa cambiare, o perlomeno non possa cambiare adesso, mi sembra che renda tutto, anche quel finale lì costruito in quel modo, appunto sterile, e soprattutto vada contro invece una delle campagne più giuste della battaglia del femminismo o del neofemminismo, chiamiamolo come vogliamo, per cui invece i ragazzi, no, non è che i ragazzi sono fatti così, i ragazzi sono persone che nascono in determinate culture e proprio in quanto persone culturalmente denotate possono essere, ci si può riflettere sopra, ci si può lavorare, ci si deve lavorare sopra.
Angela, sono d'accordo, infatti mi stavo inserendo, sono d'accordo abbastanza con Emanuele, non voglio andare oltre nei commenti perché sennò rischiamo di far capire delle cose che invece dovrebbero essere lasciate allo spettatore, però anche io sono rimasta un po' perplessa dal capitolo finale di questi conti che la protagonista fa con il mondo maschile. Qui adesso dovremmo dire qualcosa in più, quindi non lo dico, però penso che sarebbe interessante se più avanti tornassimo sul discorso, quando potremmo dire, insomma, no? Lasciando quei 15 giorni di tempo agli spettatori di andare al cinema, di scoprire il film sulle piattaforme, insomma, ovunque vorranno, perché secondo me è un nodo fondamentale, insomma, quello scelto dalla regista e dalla sceneggiatrice. Detto questo, io ho avuto delle perplessità un po' generali anche proprio sulla struttura thriller, perché comincia in un modo molto forte, e cominciando in un modo forte viene da chiedersi, scusa, ma stai in libera uscita? E invece lei sta in libera uscita, cioè, no? Eppure comincia in maniera molto forte. Allora, questa cosa mi ha fatto pensare di essere in una realtà che è più di di pensiero più virtuale che reale. E poi forse anche tutta la costruzione, i colori, certe scelte musicali, forse portano anche verso questo, cioè che forse non è quella che si sta guardando, è una realtà da romanzo, è una realtà che sta in un mondo che è quello che nei quali vogliamo far muovere, hanno voluto far muovere la protagonista e che gli sta intorno. Ecco, l'ho vista come un'astrazione e potrebbe essere un muoversi di stereotipi, ecco.
Ma potrebbe anche essere che quello è il mondo che la protagonista ha nella sua testa, che lei vede, e come lei vede il mondo, che per noi magari può essere così fuorviante, mentre per lei è voglio dire, lei è completamente ossessionata da questa sua missione, no?
Esatto, si capisce e dal dolore che ha provato, cioè bloccata,
dal dolore,
no?
Che ha provato, ah. E quindi lei da lì non riesce a uscire, cioè in un loop, e l'unica cosa che può fare è crearsi questa attività tra virgolette di ricerca.
Questo lo capisco benissimo. No, è vero quello che dici, che lei si muove in un suo mondo, deve superare un trauma, si è costruita un universo suo, però all'interno di questo universo lei agisce, fa delle cose precise che annota su un diario. Questo diario ci fa capire che la via che ha scelto lei per vendicarsi è una via protratta nel tempo, ecco. Questa notazione mi manda un po' fuori registro a me, perché come è possibile che lei riesca a muoversi così a lungo in questo percorso vendicativo? Questo è un punto interrogativo per me, è quello che mi ha messo in una posizione strana rispetto al film.
Io invece non me l'ero neanche posto, neanche da lontano, questo dubbio, questo problema, perché secondo me lei è l'ossessione che la porta avanti, e in quella comunità lì specifica, sì, lei si può muovere, perché nessuno prende mai in considerazione né che lei sia in quella caccia, e né che una ragazza come lei possa fare le cose che lei sta facendo, e quindi lei è molto più libera di quello che pensiamo. Non so, io l'ho vista così.
Sì, poi anche io mi sono diciamo tanto posto il problema. Va bene, vediamo se gli ascoltatori e il pubblico dal 13 maggio, data di uscita al cinema di Una donna promettente, saranno del team Rauco Prudenzi o team Acerbi Nicoletti, e fateci sapere, magari facciamo tornare Rauco e potete
decisamente, anche perché la possibilità e la felicità di poter dire le cose senza dover pesare le parole,
certo.
lì sì che ci si divertirà, poi mica solo adesso.
Quindi per una prossima recensione spoiler free di Emanuele Rauco ad Support Day su Fred dovete aspettare il dopo 13 maggio, data di uscita di Una donna promettente. Grazie Emanuele, torna presto.
Grazie
non solo per questo ma per tante altre cose, e buon lavoro, buon tutto.
Grazie mille, un abbraccio ragazzi.
Ciao.
Fred Film Radio.
E dopo i consigli o sconsigli promettenti di Emanuele Rauco, arriva il consiglio giornaliero di cui tutti non possiamo fare a meno, cioè quello su cosa vedere in TV, direttamente dalla voce soave di Angela Prudenzi.
Siamo in giorni che guardano ai premi David, per cui ho pensato di consigliare un film stravisto, lo so, però insomma sempre bene rivederle le cose italiane, film che ha sbancato qualsiasi tipo di record, e cioè Perfetti Sconosciuti, che Cine 34 ci regala alle ore 21. Perché ho pensato di suggerirlo per l'ennesima volta? Perché questo film è veramente un caso come non se ne vedevano da anni nel nostro cinema, remake in tutto il mondo, per riproporre in diverse salse, con diverse lingue, la storia di un gruppo di amici che si ritrovano a cena e decidono di fare un gioco. gioco che non è quello della bottiglia, niente, o neanche il poker a spogliarsi, ma con qualcosa che ha a che fare con la nudità invece ci siamo, perché quello che devono mettere in luce è in qualche modo la loro anima, perché devono stare un'intera serata senza toccare i loro cellulari, anzi più che senza toccarli, permettendo agli altri di toccarli. Quindi che cosa succede quando arrivano i messaggi e bisogna, come dire, esibirsi in pubblico? Ecco, succede che si scopra quali sono i segreti di chi ci sta accanto e che pensiamo di conoscere. Un film che ha avuto, come ho detto, successo planetario, in Italia ha incassato più di 17 milioni di euro nel 2016, quindi significa veramente volare alto. E i remake si sono susseguiti, più di 20, in Francia, Spagna, Turchia, India, Cina, insomma, Spagna l'ho già detto. Insomma, io credo che valga la pena di rivederlo ancora una volta, anche perché di Davide e Donatello per questo film sono stati 2 e 3 i Nastri d'Argento, quindi una certezza.
Siamo anche in settimana di David, per cui fa bene fare un ripassino.
Fred Film Radio.
In chiusura di questa puntata di The Suppo Today, invece di dedicarci al gossip, avete visto come siamo stati bravi questa giornata? Apertura di The Suppo Today senza momenti lavandaia, e continuiamo su questa scia oggi, serissimi, perché abbiamo 2 uscite da ricordarvi. Una è solo virtuale su Mio Cinema ed è uno dei film preferiti di Angela della Mostra del Cinema di Venezia, e nonché anche un film che ha vinto un bel premio Orizzonti. Listen.
Ne ha 22, ne ha 22 in verità, sì, perché non solo ha vinto il premio speciale della giuria di Orizzonti, ma ha vinto il Leone del Futuro, che insomma pesa ancora di più, soprattutto pesa in termini di denaro, perché ci sono 100.000 euro messi a disposizione, scusate, 100.000 dollari messi a disposizione dalla De Laurentiis, e che vanno metà al produttore e metà alla regista. La regista è Anna Rocha, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Aaron Bruckner. La storia è di quel strappacuore, una famiglia di immigrati portoghesi che vivono alla periferia, in una periferia inglese. Una dei loro figli ha un problema di ipo, cioè non sente benissimo, e è audiolesa, e quindi devono ricomprare dei nuovi apparecchi, ma sono indigenti. A questo punto succede quello che nessuno vorrebbe mai, cioè entrano in scena i servizi sociali e comincia una battaglia per riportare a casa la bambina. Insomma, una storia davvero toccante, con degli attori fantastici.
E poi ancora ricordiamo, questo è su Mio Cinema da venerdì scorso, quindi dal 7 maggio. Invece c'è inaspettatamente l'annuncio di un'uscita al cinema il 13 maggio. Cosa vedremo?
Vedremo il cortometraggio, tipo che mediometraggio di Pedro Almodóvar, La voce umana, che nessuno appunto si aspettava che uscisse al cinema, perché ha questa durata anomala, quindi sarà sicuramente abbinato a qualcos'altro, perché non può restare da solo e reggere da solo una proiezione. Però è un regalo, è veramente un regalo che viene fatto al pubblico al cinema, ed è una cosa molto anomala, perché non era mai successo che anche opere di altrettanto famosi autori come Almodóvar di questa tipologia venissero poi distribuiti regolarmente come un film. Quindi speriamo, adesso vediamo, bisogna capire con cosa e come verrà distribuito, però io consiglio a tutti di non perderlo assolutamente, perché è una, come dicono gli inglesi, è un treat, è veramente un regalo, è una leccornia. cinematografica.
C'è chi non ha capito, più che non gradito, non ha capito bene la scelta di Warner Bros. Di far uscire appunto un corto in sala come di Human Voice e poi invece un blockbuster che sicuro poteva portare incassi come Godzilla contro Kong, invece di farlo uscire solo in digitale. Non so se voi vi siete posti questo stesso quesito. Io non ho capito, no. Però boh.
Sì, no, commercialmente capisco il tuo dubbio, però si vede che dipende anche, sai, far uscire un film come Kong magari ha dei costi decisamente maggiori e devono anche fare magari un calcolo di costi-benefici. Non lo so, è vero che il film è andato benissimo ovunque sia uscito, però è anche vero che Godzilla contro Kong è andato bene perché era il primo film che usciva dopo N mesi, quindi magari se sono soddisfatti di quello che hanno portato a casa e non intendono investire di più su quel film lì, non lo so, dei ragionamenti proprio di calcolo.
E ok, con questo quesito irrisolto vi abbiamo consigliato tanti film da vedere al cinema, da vedere in streaming, in attesa dei David domani. Intanto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento appunto domani mattina alle 10 con Angelo, Angela e la sottoscritta Chiara Nicoletti per una nuova puntata di The Soap of the Day. Ci trovate sul canale italiano ed Entertainment alle 10 circa, ci trovate in replica, ci trovate in podcast, ci trovate dappertutto sul web, quindi cercateci Fred, The Festival Inside. Ciao.
Fred Film Radio. I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlino. Mein Name ist Beatrice Biel.
Hallo, benvenuti a Fred Film Radio.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.